Abbiamo fatto appena una settimana fa la Pasqua, domenica scorsa era Pasqua, adesso è la cosiddetta ottava di Pasqua, oggi, l'ottavo giorno dopo Pasqua, che nella liturgia si celebra quasi come se fosse un unico giorno, perché un giorno solo per celebrare la risurrezione per la liturgia è poco. Addirittura si tende a dire che tutti i 50 giorni che arrivano fino alla Pentecoste del tempo pasquale sono quasi come un unico giorno per la Chiesa. Però è chiaro che la prima settimana è quella più significativa, tant'è vero che almeno nel rito romano alla fine della messa si congeda l'assemblea con il duplice alleluia, il giorno di Pasqua, tutti i giorni della settimana. Oggi, ottava di Pasqua, e poi si riprenderà l'Alleluia a chiusura del tempo pasquale, il giorno di Pentecoste. L'annuncio della Pasqua veniva fatto di notte, era usuale fare le veglie fino dai primi secoli. La notte di Pasqua e si è ripreso dopo la riforma liturgica del Vaticano II, si è ristituita la veglia pasquale, perché una volta prima si faceva la Pasqua alle 7 di sera, come ci siamo ridotti a farla adesso per via di questa chiusura forzata, ma normalmente si attendeva anche a mezzanotte o comunque si faceva durante la notte. E così si è venuta a formare pian piano nei primi secoli, fino dall'inizio, la veglia pasquale. E l'annuncio di Pasqua veniva dato solennemente, no? Come si fa nella liturgia, adesso quest'anno non so quello che siete riusciti a fare, cioè con l'affatto di dover chiudere entro le 10, cioè le veglie sono state anticipate, cioè, ma comunque quando la veglia si poteva fare come si deve. Si benediceva il fuoco acceso in un braciere alla porta della chiesa, si accendeva il cero pasquale al fuoco appena benedetto, e il cero pasquale è il simbolo di Gesù Cristo. E si faceva la processione all'interno della navata della chiesa al buio, con solo acceso il cero pasquale, e si intonava Cristo, luce del mondo, Lumen Christi, la luce di Cristo, in tre tappe. Alla seconda tappa, a metà della chiesa, si accendevano le candele che avevano in mano tutti i fedeli, tutto il popolo, e si procedeva fino all'eggio, all'ambone, fino all'altare. E lì si sa che già fino dall'VIII secolo il diacono, che era una figura importante, cioè il diacono è il collaboratore diretto del vescovo, da questo punto di vista era al servizio del vescovo. Un diacono cantava l'annuncio della Pasqua, il preconio, cioè l'annuncio della Pasqua, che esulta e inizia con la parola exultet, esulti. Allora ho pensato, siccome siamo anche in un periodo un po' sacrificato, di non lasciar passare, è un testo bellissimo quello dell'Exultet. Addirittura in queste immagini si vede come si svolgeva un tempo, ma ancora in certi posti lo fanno, per esempio Assisi e Santa Maria degli Angeli. Quest'altro è un altro Exultet custodito nel Museo della Cattedrale di Bari, io l'ho visto anni fa, ce ne hanno più di uno. Era come un rotolo con tutto il testo di questo annuncio pasquale, che era miniato con dei codici come sono questi. Vedete qui, era un testo lunghissimo che veniva srotolato dal leggio. Il diacono aveva la cosa scritta in latino, ovviamente, dalla sua parte, poi lo srotolava e man mano le immagini invece erano capovolte in maniera tale che i fedeli dal loro posto potessero intravedere le figure corrispondenti a ciò che era stato appena cantato o veniva cantato dal diacono in quel momento. E questo srotolare faceva sì che pian piano il popolo potesse seguire il canto dell'Exultet che veniva proclamato, veniva cantato o almeno letto dal diacono per dare l'annuncio della Pasqua. In quel momento, finito il canto dell'Exultet, finito, poi si facevano le letture e tutto il resto, si incensava il cero, eccetera, eccetera. Poi, alla fine, quando iniziava la messa vera e propria, all'intonazione del Gloria si suonavano le campane e si accendevano tutte le luci. Già si accendevano prima all'Exultet per dire Cristo è la luce di Cristo, Cristo è risorto. Quindi c'era tutta una gestualità significativa nella liturgia molto bella. Volevo leggere con voi e commentare un attimo questo Exultet perché non può sfuggire, è una delle cose più belle e più preziose della liturgia pasquale. E si tratta di una vera e propria sintesi sia di dottrina che di sacra scrittura, una dottrinale e teologica, che viene espressa in una forma poetica, perché si tratta di un accompagnamento poetico-teologico che può essere cantato. Noi naturalmente adesso lo leggiamo in una traduzione italiana che si utilizza anche nella liturgia. Una sintesi dottrinale e teologica espressa in forma poetica così intensa ed efficace, i riferimenti biblici sono continui, da essere commovente. Sentire cantare il canto dell'Exultet come si deve in una chiesa che è stata percorsa al buio con le candele accese la notte di Pasqua per annunciare Cristo risorto alla luce di Cristo, in una liturgia fatta bene, è qualcosa di travolgente. Cantato dal diacono nella veglia pasquale, io che non sono un gran canterino, però ho avuto la fortuna di poterlo cantare anch'io in una traduzione italiana, un po' più semplice perché la melodia latina è abbastanza, se non sei un cantante provetto non ce la fai, vi posso assicurare che per un diacono è un'esperienza straordinaria. Adesso non ce la farei più, vedete che mi manca già la voce per parlare in questo momento. E così recita, leggiamo e intercaliamo con qualche piccola annotazione. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste. Ecco, l'intera comunione dei santi è coinvolta nella celebrazione della risurrezione di Cristo, centro del cosmo e della storia, per dirla con Giovanni Paolo II, origine e vertice dell'intera creazione. La risurrezione di Cristo coinvolge tutta la realtà esistente. Un inno di gloria saluti il trionfo. Cristo è il vincitore del Signore risorto. Poi si scende dagli angeli a terra, gioisca la terra. La terra qui rappresenta tutta la creazione, inondata da così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Il sepolcro esplode nella risurrezione. Scendiamo e sembra di vedere la struttura dell'arca della tomba di San Domenico, che dalla creazione si scende, poi la terra, la chiesa. Siamo arrivati alla chiesa e quindi a noi che siamo lì durante la veglia. Gioisca la madre chiesa. La chiesa esiste per annunciare questa gloriosa risurrezione di Cristo. Splendente della gloria del suo Signore, la Chiesa come una sposa adornata. Questo tempio risuoni tutto per le acclamazioni del popolo in festa. Il popolo di Dio è coinvolto. Il popolo di Israele è vissuto come nell'attesa di questo momento, sembra dire. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio onnipotente. Cioè, uno si sente come una formica che però appartiene a un popolo e questo popolo è preso dentro la Chiesa universale, la Chiesa universale è presa dentro tutta la creazione visibile, cosmica, e la creazione cosmica è presa dentro insieme alla comunione dei santi, agli angeli, e tutto questo è coinvolto nella Trinità. Cioè, questa è la consapevolezza cristiana, che è una cosa incredibile che è condensata in questo inno. E il diacono chiama fedeli che sono lì davanti, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito, canta il diacono. Anche il singolo protagonista della liturgia pasquale è coinvolto nella gloria del risorto per cantarla e non per esibire se stesso. La grande tentazione nel mondo di oggi è quella che tutti si esibiscono alla televisione, al cinema, per la strada, in politica. Perché? Perché non hai più un centro al di fuori di te stesso, ma non paga. Cristo è il centro del cosmo della storia. Mi ha chiamato senza alcun merito, dice il diacono, nel numero dei suoi ministri. Irradi il suo mirabile fulgore. Cristo lo irradi, non io, perché sia piena e perfetta la lode di questo cero. Il cero che, questo grande cero istoriato con la data dell'anno, con la croce e conficcati dei grani di incenso che corrispondono alle piaghe del crocifisso, le due mani, i due piedi e il fianco, il costato, come si diceva una volta. Ecco, finito questo annuncio, che è l'annuncio diretto della Pasqua, poi viene tutto introdotto un testo come un prefazio che riprende, spiega tutta la storia della salvezza. Quindi c'è una didattica formidabile. E quindi ci sono le introduzioni come in un prefazio: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. E poi inizia questo grande prefazio che prepara poi alla celebrazione della liturgia della parola e tutto il resto della veglia e poi della messa. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo. Ecco il ristabilire l'accesso alla giustizia originale di cui abbiamo parlato anche prima, perduta dall'umanità. I medievali amavano vedere la riparazione come un riscatto pagato con il prezzo della croce. Per ristabilire la giustizia ci deve essere un qualcuno che paga, che riscatta e che ti offre di nuovo l'accesso, uno che lo fa al posto tuo. I teologi parlano di sostituzione vicaria, cioè Cristo si mette al posto dell'umanità e fa lui quello che l'umanità da sola non è capace di fare, di riparare. Quasi come pagando il prezzo di un riscatto, quasi quodam pretium, dicevano in latino i medievali, no? San Tommaso usa questa espressione. E con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. È proprio al centro il tema della ricostruzione della giustizia originale, che va riparata, va restituita, bisogna riaprire l'accesso, è come riaprire le porte di una prigione e portare fuori chi era dentro condannato per la sua colpa. È una grazia, in senso anche legale, quando si usa la parola grazia data a un condannato, è esattamente la stessa cosa, è una terminologia teologica che è diventata anche quella del diritto penale. Questa è la vera Pasqua, dice il canto, non altre chiacchiere di contorno, questa è la vera Pasqua, il ristabilimento della giustizia originale ad opera di Cristo il Salvatore, in cui è ucciso il vero agnello, Isacco che fu risparmiato nell'Antico Testamento e gli fu sostituito un ariete, e qui il vero agnello è Cristo, è lui che ha preso il posto nostro, riassume in sé e sostituisce tutti i sacrifici cruenti di tutte le antiche religioni, espressione molto materiale del senso religioso spontaneo dei popoli, che non erano in grado di arrivare più in là di lì. agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. E qui è chiaro il riferimento alla Pasqua ebraica che rievocava il passaggio dell'angelo della decima piaga di Egitto, quando si dovevano segnare le porte delle case con il sangue dell'agnello pasquale per essere risparmiati dallo sterminio dei primogeniti a cui furono condannati gli egiziani. E il diacono continua: questa è la notte. E qui c'è un ripetersi: questa è la notte, questa è la notte, questa è la notte. Ce n'è una sequenza, no? In cui si spiega quello che succede e quello che è successo. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, i nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto. Li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. E questa è una rievocazione dell'Esodo, dell'Antico Testamento, della Pasqua ebraica, che è come una preparazione di questa di adesso. E continua, riprende: questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato. Ecco, qui passiamo dall'Antico Testamento al Nuovo, all'oggi. Qui il riferimento è a Cristo, con lo splendore della colonna di fuoco. Ancora aggancio all'Antico Testamento, la colonna di fuoco che illuminava il campo di notte per il popolo di Israele, ed era una nube oscura per gli altri, per gli egiziani, per quelli che erano contro. Segno dell'Antico Testamento, anticipava il fuoco portato da Cristo, ora indicata dalla fiamma del cero pasquale, la luce di Cristo. Ancora, questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti in Cristo. E qui siamo arrivati al cuore del cristianesimo. La salvezza, il riaccesso alla grazia per tutti quelli che si affidano a Cristo e che vivono in quella liturgia, perché affidarsi a Cristo non è un sentimento interiore poi ognuno sta a casa sua, ma è un'appartenenza reale al corpo di Cristo che è la Chiesa. Salva tutta la terra, su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Beh, non c'è bisogno di parlare di corruzione del mondo, basta guardarsi attorno. Vediamo andare tutto in pezzi e in una sregolatezza di vita autodistruttiva dell'uomo. Li consacra all'amore del Padre. Abbiamo parlato della Trinità prima, Dio che è verità e amore, e i fedeli sono come presi dentro, come qualcosa di sacro che viene fatto sacro dall'amore del Padre, li unisce alla comunione dei santi. Anche qui è bellissimo, questi sono i frutti della Pasqua di Cristo, che uno può concepirsi, e che conseguenze ne vengono per l'antropologia, si diceva prima, uno può concepirsi parte di un'appartenenza che coinvolge tutta la storia della santità, tutta la storia della Chiesa, tutta la storia dell'umanità che si è messa in ginocchio davanti a Dio, con la commozione di essere davanti alla verità della vita. Ancora, questa è la notte, insiste, in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. L'idea proprio della forza della risurrezione, che è quasi una trasmutazione nucleare quasi, no? Cioè, sembra che la sindone sia stata attraversata dai raggi gamma, cioè l'hanno studiata, non hanno ancora capito esattamente quello che è successo, ma c'è anche un fenomeno fisico che ha lasciato dei segni. Realismo: nessun vantaggio per noi essere nati se lui non ci avesse redenti. Questa è la consapevolezza che un cristiano è chiamato ad avere sempre, presente nel pensiero e nella sua azione. Conseguenze antropologiche, diceva prima, no? I santi hanno vissuto così. E questo è il respiro, l'ossigeno, anche per noi che siamo soffocati da tante cose che puntano in altre direzioni ma non funzionano. E qui è come se l'inno esplodesse in un momento di commozione, di sospensione, no? O immensità del tuo amore per noi, inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Qui si rivede un po' Abramo che porta il figlio, no? È la meraviglia per il metodo scelto da Dio per ristabilire la giustizia nel rapporto tra l'uomo e Dio creatore. Hai scelto una strada pazzesca, Signore, per fare questa cosa. La strada del ristabilimento materiale della giustizia passando attraverso, prendendo su di te la condanna che l'uomo ha inferto a se stesso, riducendo la sua vita un inferno per il fatto di essersi voluto sganciare da te. Tu sei passato attraverso tutto questo, attraverso il tuo figlio, hai coinvolto l'uomo assumendolo nella natura di Dio, unendolo al Verbo nella Trinità, e hai fatto tutta questa cosa per ristabilire la giustizia tra l'uomo e Dio. Hai preso la natura umana e l'hai saldata alla tua divina unione ipostatica nel Verbo. È la meraviglia per il metodo scelto da Dio per ristabilire la giustizia nel rapporto tra l'uomo e Dio creatore. Davvero, e qui è paradossale, davvero era necessario il peccato di Adamo. La permissione del peccato, del male da parte di Dio per poterne, il cardinale Bifi citava sempre Sant'Ambrogio che diceva, ma perché Dio ha fatto una cosa in questo modo? Ha permesso il peccato, perché Dio ha preferito, diceva Sant'Ambrogio, creare una creatura alla quale manifestare il suo amore potendola perdonare. Una cosa pazzesca, paradossale, qui si tocca il vertice anche della poesia nella teologia. Era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felix culpa, dice il latino, felice colpa. Felix è anche fertile del terreno, Felice colpa, invocazione quasi paradossale con la quale si cerca di comprendere il piano misterioso di Dio, il quale, come diceva Sant'Ambrogio, ha preferito creare un essere peccatore come l'uomo per avere qualcuno a cui perdonare e manifestare così in modo ancora più grande il suo amore di padre. Vedete che riflessione hanno fatto i padri che erano anche dei santi oltre che dei dottori. Una felice colpa che meritò di avere un così grande redentore, ricostruttore della giustizia. E qui si commuove. O notte beata, o notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. La notte della veglia pasquale è quasi personificata in questo passaggio per far comprendere, è come se la notte fosse una persona a cui l'inno si rivolge, no? Notte beata, tu sola, mi dà del tu, hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. In questo passaggio per far comprendere a noi che siamo le vere persone in gioco il valore di quanto è accaduto. Di questa notte è stato scritto, e qui si rievoca la storia. È stato scritto: la notte splenderà come il giorno, sarà fonte di luce per la mia delizia. E questi sono i frutti della redenzione. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, ristabilisce la giustizia, riapre le porte alla giustizia, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. Ecco, queste sono le possibilità riofferte all'uomo, non sono un meccanismo automatico, sono possibilità offerte in noi. Le avevi perdute, io te le rioffro di nuovo. Se vuoi, le prendi, se non vuoi, sei già all'inferno, ti ci sei messo con le tue mani. Alla tua libertà, la possibilità di servirsene. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo, il ristabilimento della giustizia. e l'uomo al suo creatore, il giusto rapporto dell'uomo con Dio creatore. Vedete che è sempre quella la chiave. Chi si accorge di questo e vive di conseguenza ha capito tutto. Chi rifiuta si condanna con le sue mani e non risolvere fino in fondo i problemi che ha. Tutte le implicazioni sociopolitiche che volete le potete tirare. In questa notte di grazia, da qui in poi, viene descritta la consapevolezza che la liturgia vuole formare nei cristiani, la gratitudine che ne deriva come stato dell'animo del quale vivere anche ogni prova e difficoltà. In questa notte di grazia accogli Padre Santo il sacrificio di lode. Qui è il culto della Chiesa che vuole ringraziare, che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri. Da qui in avanti si spiega il significato e il valore dei vari segni del culto che si celebra nella veglia pasquale. E si dice: la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, quella che abbiamo descritto prima. Il cero con la sua luce, il segno di Cristo, quasi come una persona viva, viene seguito prima al buio, perché da lui deriverà poi ogni altra luce che viene accesa nelle candele. Viene incensato il cero in segno di riconoscimento della divinità di Cristo. Il cero, e qui è coinvolta tutta la creazione, tutta la natura, frutto del lavoro delle api. È come se tutto il mondo fosse stato creato per arrivare a realizzare questo cero, che è Cristo che riassume tutto come simbolo, simbolo della nuova luce. A questo culto tutta la creazione contribuisce perché è stata pensata in funzione di Cristo, di questo momento. Tutto converge in Lui, centro del cosmo e della storia. Dice ancora l'inno: riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che con fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, le candele accese poi al cero da tutti i fedeli nel buio della navata, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce. È come la fiamma che viene distribuita senza spegnersi, ma si moltiplica. La grazia di Cristo non si fraziona distribuendosi attraverso i sacramenti, ma al contrario aumenta la luce nella navata come le candele. E così la grazia più si moltiplica e si diffonde, più si potenzia nelle anime dei singoli. Ecco l'accesso ai sacramenti, la preparazione, le confessioni, eccetera. Qui ci si riferisce anche alla comunione dei santi, resa visibile dalle candele accese allo stesso unico cero. Nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto, qui è dolcissimo ed è poetico, l'ape che ha lavorato producendo la cera, lei non lo sa nemmeno, ma nel piano di Dio è arrivata a noi fino a questa liturgia che serve per cantare la gloria di Dio e ringraziarlo, per alimentare questa preziosa lampada. E l'ape, come tutta la natura, è stata creata in funzione di Cristo e come la cera prodotta dall'ape è stata pensata in funzione di questo cero pasquale. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero, offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, e oggi siamo nella più buia delle notti della storia, risplenda di luce che mai si spegne. Abbiamo bisogno della fede in questo modo, perché questa fede della Chiesa va custodita, almeno da piccole comunità, ma perché qui c'è la salvezza di tutti. Salga a te come profumo soave, il buon profumo di Cristo di cui si parla in altre occasioni, anche nella liturgia, nella messa crismale, eccetera. Salga a te come profumo soave e si confonda con le stelle del cielo. Tutto il cosmo è coinvolto, è il profumo che arriva fino a essere assaporato da tutta la creazione. Questo ci ricorda che Dio è presente con la sua azione creatrice e conservatrice dell'universo in ogni essere creato, altrimenti non starebbe su l'essere. E qui adesso c'è la nota escatologica, verso la fine dei tempi, lo trovi acceso la stella del mattino. e qui è la fiamma della luce, qui passa a rappresentare anche la nostra fede, la fede della Chiesa, quella stella che non conosce tramonto. E qui adesso stiamo passando da Cristo, dal cielo simbolo di Cristo, al cielo simbolo della fede della Chiesa, che si muove verso quella stella che non conosce tramonto, che è diventata lei il simbolo di Cristo adesso. Cristo tuo figlio, che risuscitato dai morti, fa splendere sugli uomini la sua luce serena. C'è la pace, la luce serena ti dice la pace, raggiunta finalmente nell'unione con Cristo, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La chiusura lascia in chi ha ascoltato, comprendendo le parole, una commozione che è il culmine dell'efficacia affettiva e del valore educativo della liturgia, come deve essere nel suo giorno più importante, la Pasqua di risurrezione di Gesù Cristo.